Buongiorno a tutti, è una gioia ritrovarci nella casa del Signore, nella comunità, con i fratelli. Vedo che in tanti siete già tornati, è una grande gioia per noi stare di nuovo insieme. Prima di procedere al messaggio, due o tre annunci che sono in realtà, diciamo, per ricordare che mercoledì prossimo avremo sempre, come è solito, lo studio nelle case, voi lo sapete, e abbiamo anche la domenica prossima l'Agape, prima la Santa Cena, ho detto prima l'Agape, abbiamo prima il culto, la Santa Cena e dopo l'Agape. Voi sapete cos'è il culto, voi sapete cos'è la Santa Cena. E voi sapete anche cos'è l'agape, stiamo insieme, mangiamo insieme e mangiamo bene. E poi mercoledì, non questo se no quell'altro, abbiamo la riunione qui, la riunione di preghiera che facciamo ogni mese dalle 7 alle 9 di sera, che è anche importante poter partecipare e poter pregare insieme. Amen. Avevo tante intenzioni questa mattina di predicare sul Salmo 119, però in realtà ho perso piano piano l'entusiasmo, quindi ho pensato di predicare sul Salmo 119, ma è un Salmo così bello, così prezioso, ma così profondo che alla fine arriviamo soltanto al capitolo 19, versetti 7 e 9, dal 7 al 9, dove possiamo avere forse una versione sintetica del Salmo 119, sintetica forse nella forma, nella dimensione, ma comunque straordinaria nel contenuto. Sappiamo che non potremmo mai conoscere Dio se non fosse che Dio stesso si rivela all'uomo, che Dio stesso ha l'iniziativa. E in questo Salmo 19 vediamo quello, perché leggendo i primi versetti, prima del versetto 7, vediamo come Dio parla della sua creazione, dell'immensità, della vastità dell'universo, di tutte le dinamiche che capitano nell'universo, e lì possiamo vedere una testimonianza di Dio e una manifestazione della sua gloria. Però, diciamo, per conoscere Dio, per avere una relazione con Dio, quella rivelazione, anche se è importante, come dice anche l'Apostolo Paolo in Romani, che l'uomo è inescusabile, non può non pensare non credere che ci sia un Dio. Perché basta guardare il creato, basta guardare quello che Dio ha fatto per pensare che ci sia un creatore meraviglioso. Però per avere la comunione con Lui, per avere la rivelazione personale di Dio e avere consapevolezza di come essere salvati, di come vivere per Lui, abbiamo bisogno di una rivelazione speciale o particolare o specifica, e quella la troviamo nella Sua parola, nella parola scritta, nella parola che Lui ha rivelato. E questo lo vediamo in questi tre versetti, dove abbiamo sei affermazioni su quello che è la parola di Dio, sei definizioni, diciamo, sei titoli per la scrittura. Poi abbiamo sei caratteristiche della parola del Signore e anche sei effetti di quello che produce la parola di Dio. E quindi leggiamo il Salmo 19, versetti dal 7 al 9, la parola del Signore dice in questo modo: la legge del Signore è perfetta, Essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. La legge del Signore è perfetta. Chiaramente qui non si riferisce soltanto ai rotoli della legge, ma si riferisce a tutta la rivelazione di Dio che rappresenta le sue istruzioni al popolo. L'istruzione di Dio su come dobbiamo vivere in mezzo a una società senza Dio, una società satura di peccato. Quindi la legge di Dio, la parola del Signore fornisce istruzione, dottrina, direzione. Questa sarebbe la natura didattica della parola del Signore. Sono le regole di vita che Dio ha stabilito nella Bibbia. Ora, questa parola viene di una parola che significa scoccare una freccia. È chiaro, perché l'insegnante ha come proposito colpire il bersaglio, raggiungere certi obiettivi specifici nella vita di quelli che ascoltano, degli studenti, degli allievi. Quindi parla di istruire, di raddrizzare, di guidare, di dirigere. La legge del Signore è il sistema di istruzione di Dio per insegnarci come camminare e come essere guidati verso la vita eterna. Quindi quando guardiamo la Bibbia non è un libro pieno di suggerimenti, non sono alcune idee sentimentali del Creatore, è legge, è la legge divina. Perché il Signore sa cosa è giusto, cosa è meglio, cosa Lui si aspetta dalla sua creazione e da noi, e sa anche cosa Lui richiede. Quindi la scrittura, la legge di Dio, la legge del Signore, è l'istruzione sua per la vita dell'uomo. E questa legge è quella che l'Apostolo Paolo nei Romani 7 diceva una legge che era santa e perfetta. E proprio qui dice che è perfetta. Ora, perfetta non significa perfetta come il contrario di imperfetta, ma è perfetta come contrario di incompleta. È spesso così che questa parola è usata, insegnata nel Nuovo Testamento. Perfetto significa completo, integro, multilaterale, onnicomprensivo. Si può tradurre bene quella parola nella lingua dei segni. Comprende tutto, onnicomprensiva. Mi è piaciuta questa parola, per quello la ripeto. Quindi vuol dire che può coprire ogni aspetto di una cosa. Questo significa perfetto. Quindi significa che la legge del Signore, la parola di Dio, è così completa che può coprire completamente ogni aspetto della nostra vita. Ecco perché lo scrittore degli Ebrei, Ebrei 4:12, dice che la parola di Dio è così potente che è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola di Dio arriva dove nessun'altra cosa può arrivare. Perciò dice che l'effetto di questa legge è che ristora l'anima. Questa parola ristorare vuol dire ravvivare, convertire, trasformare. E noi sappiamo che il problema dell'uomo non è un problema sociologico o psicologico o filosofico. Il problema dell'uomo è il peccato. E qui non dice che la legge di Dio riviste l'anima, non dice neanche che trucca l'anima, la trasforma. la ravviva, la ristora, la converte. Quindi la scrittura è la legge rivelata di Dio e è completa, copre tutto ciò che è necessario per conoscere la rivelazione di Dio e quello che Lui vuole per gli uomini. Trasforma l'anima, il cuore, la persona interiore. E, ripeto, scusate, onnicomprensiva. Arriva dappertutto nell'anima umana. Quindi il salmista sta parlando della potenza di Dio, della sua parola per convertire, per trasformare, per rigenerare mediante l'opera dello Spirito Santo. Pertanto non importa quali siano stati i nostri peccati, i nostri problemi, la Bibbia è in grado di allontanarci dai nostri peccati e guidarci attraverso i nostri problemi, le nostre difficoltà nella vita, ed è capace di nutrirci e di arricchirci in modo che possiamo vivere come Dio vuole e godere dei benefici spirituali che Dio ha per noi. Prima Pietro 1:23 dice che siamo stati rigenerati non da seme corruttibile, non da trucchi, ma seme incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio, la potenza di Dio per trasformare, per rigenerare, per ristorare. La sapienza umana, le scienze umane, la filosofia, la psicologia, la sociologia sono assolutamente limitate. Scusate se faccio enfasi dicendo questo, però sono totalmente limitate. La scienza umana, la capacità umana per cercare di aiutare o di comprendere l'anima umana sono assolutamente limitate. Soltanto la legge del Signore, la parola di Dio è così potente per arrivare nel più profondo del cuore e poter totalmente, radicalmente trasformarlo. Questa è la potenza della legge di Dio. Poi define la parola del Signore come la testimonianza. Dice che è veritiera e rende saggio il semplice. Questa è una dichiarazione solenne, una affermazione solenne che è fatta allo scopo di stabilire o provare un fatto. Dio parla con la sua testimonianza, è quello che Dio dice di se stesso, di ciò che Lui richiede, di ciò che Lui ha fatto, che Lui fa, che Lui farà e di chi è Lui. È la testimonianza personale di Dio, di Lui, della verità. Quindi testimonianza, questa parola considera la Bibbia come un testimone divino. Dio ha rivelato se stesso, come sapete, Ebrei 1 dice che Dio aveva parlato anticamente molte volte in tante maniere ai padri per mezzo dei profeti, ma dice che negli ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Quindi qui vediamo la testimonianza di suo Figlio nel Nuovo Testamento, e questa testimonianza è veritiera. Questa parola veritiera proviene da un termine, da una radice che vuol dire amen. Come quando qualcuno sta qui davanti e prega o dà una testimonianza e noi rispondiamo amen. Quindi ha un'idea di certezza, di fermezza. La parola di Dio è amen, è certa, è veritiera, è ferma, è affidabile. Non è come l'orologio della Chiesa che a volte la batteria ci gioca qualche scherzetto. Non è neanche come qualche traduttore Google. L'altra volta a lavoro c'era un ospite che voleva dirmi qualcosa e ha usato il traduttore, non so se era Google o qualche altro traduttore, me lo fa vedere, io leggo e mi metto a ridere, perché c'era scritto questa mattina ti ho ucciso. Vede, io credo nella risurrezione, però non era successo. Quindi stava chiedendo, aveva chiesto qualcosa, però il traduttore era di un paese orientale, quindi il traduttore le ha giocato uno scherzo molto brutto. Però io ridevo, poi mi ha chiesto, ma perché ridi? È perché mi hai ucciso. Quindi la parola di Dio non è così. La parola di Dio è affidabile, non è come qualche navigatore che anche a volte ci fa arrabbiare. Noi possiamo scommettere il nostro futuro, il nostro presente, tutta la nostra vita sulla testimonianza di Dio. Perché Dio è fedele, la sua parola è veritiera. E possiamo avere fede nella parola di Dio. La fede, noi sappiamo che non è un salto alla cieca nel buio. La fede è un impegno fiducioso verso colui di cui ci sono abbondanti prove di testimonianza. Questo era successo nella vita di Abramo. Difatti questa parola veritiera, la radice usata per la prima volta in Genesi 15:6, quando parla che Abramo credette al Signore e dice che quello gli contò come giustizia. Abramo si appoggiò sulla promessa di Dio, confidando che fosse ferma, fedele, veritiera. Dio aveva promesso una discendenza grandissima come le stelle del cielo. E Abramo rispose con un forte Amen. Questo è il senso dell'uso di questa parola nell'Antico Testamento in Genesi 15:6. Quindi la parola di Dio è sicura, è veritiera, è salda. Nel Salmo 119:89 leggiamo: per sempre, Signore, la tua parola è stabile nel cielo, non cambia. La Bibbia parla in modo franco, diretto, è affidabile. È veritiera, e è veritiera nel senso che può essere verificabile nelle situazioni della nostra vita. Io credo che tutti o quasi tutti qua potremo stare qui davanti e raccontare questo fatto, che la parola del Signore è veritiera e che si è verificata nella nostra vita. Ora, cosa produce questa parola? Dice che rende saggio il semplice. Ora, saggio si riferisce all'apprendimento e all'applicazione della verità di Dio ad ogni situazione della vita. La parola ci rende saggi, ci dà la capacità di rispondere nel modo giusto ad ogni situazione. Possiamo giudicare correttamente le cose e seguire il migliore corso di azione. In 2 Timoteo 3:15 Paolo dice che Timoteo fin da bambino aveva avuto conoscenza delle sacre scritture, e lui diceva: le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi la parola rende saggi. Ora, saggio al semplice, questa parola semplice è molto interessante, si usa tantissimo nei proverbi e viene da una radice che vuol dire porta aperta o aprire, porta aperta, quindi descrive chi è facilmente suscettibile a influenze buone, ma piuttosto più credo alle cattive, uno che è ingenuo, uno che è senza discernimento, uno che in fondo è ignorante. Hai mai sentito dire, fratello, ho una mentalità aperta, io sono tollerante, io sono adattabile, perché questa è la tendenza del mondo. Noi dobbiamo essere tolleranti, dobbiamo avere una mentalità molto aperta. Vabbè, questa è una dichiarazione pubblica della tua ignoranza, della tua ingenuità, della tua falta di discernimento. Non è qualcosa da essere da essere fiero, quindi è meglio chiudere la porta. Noi non lasciamo la porta di casa aperta e così tutti, chiunque può entrare, vero? Anzi, abbiamo lo spioncino, così quando arriva il venditore di aspirapolvere, non so come riescono a entrare dal cancello del condominio, ma stanno sempre lì, entrano, riescono a entrare. C'hanno un senso di teletrasportazione, ma entrano lì davanti alla tua porta. E tu guardi e non lo fai entrare, perché o già ce l'hai l'aspirapolvere o non ti fidi. Quindi non lasciamo le porte di casa aperte, le apriamo solo quando vogliamo far entrare qualcuno o qualcosa. Quindi come si fa a sapere quando chiudere la porta, quando non aprire? Appunto, con la parola di Dio. La rivelazione di Dio stesso, la sua testimonianza, è potente per prendere uno che è ingenuo, e tutti sicuramente lo siamo stati in un momento. Tutti siamo stati ingenui, ignoranti della volontà di Dio, senza discernimento quando eravamo senza Cristo. Quindi Dio prende questa persona ingenua, senza discernimento, e la rende esperta nella vita santa. Questo sarebbe un saggio, biblicamente, no? Questo sarebbe il saggio, uno che ha esperienza, che è esperto nella vita santa. Quindi soltanto la parola di Dio ha il potere di trasformare totalmente il peccatore e di rendere il peccatore in uno esperto in ogni aspetto della vita santa. Paolo diceva ai Corinzi che noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi il Signore ci rende saggi attraverso della sua testimonianza. Poi dice che i precetti del Signore sono giusti e rallegrano il cuore. I precetti sarebbero le dottrine, le verità, i principi che dobbiamo mettere in pratica, le linee guida precise su come vivere. Nel Salmo 119:15 dice: io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Poi anche nel Salmo 119:128 dice: per questo ritengo giusti tutti i tuoi precetti e odio ogni sentiero di menzogna. Parla della via, del sentiero che il Signore traccia per portarci alla sua volontà, per guidarci. E dice che questi precetti sono giusti, cioè sono retti, sono diretti. La parola del Signore non è storta, non è un labirinto per arrivare a conoscere la sua volontà. Non è come alcune città che non menziono il nome, dove non ci sono i cartelli stradali, o se c'è il cartello qualcuno l'ha spostato e quindi ti può inviare da un'altra parte. La parola di Dio ci guida rettamente, non è un percorso intricato, è un sentiero giusto. In altre parole, la rivelazione di Dio, i precetti del Signore, la sua dottrina, ci traccia un sentiero giusto. Non diceva anche il salmista, in Salmo 119:105, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E Gesù stesso disse: io sono il sentiero, la via, la verità e la vita. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Ora, cosa produce camminare su questa via che il Signore ha tracciato, sui precetti del Signore? Dice che essi rallegrano il cuore. Vogliamo avere la vera gioia nella nostra vita? Dobbiamo camminare sul suo sentiero, sul sentiero della sana dottrina. Prima Giovanni 1:4, Giovanni parlando di Cristo, della sua parola, della sua dottrina, dice: affinché la vostra gioia sia completa, piena. Geremia, in Geremia 15:16, ricordiamo che Geremia era un profeta solitario, disprezzato dalla sua nazione, alla fine fu gettato in una cisterna. Era un predicatore e la gente non ascoltava. Nessuno ascoltava ciò che lui diceva, ma dice che la parola di Dio era la sua gioia, era la gioia del suo cuore. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate, diceva Geremia in Geremia 15:16. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, diceva il profeta. Quindi più leggiamo, più meditiamo, più conosciamo la scrittura, più avremo gioia nel cuore. Perché anche in mezzo alla prova, anche se sei un predicatore, in pochi ti ascoltano, anche se sei nelle difficoltà, nel combattimento spirituale, tu sai che tutto coopera al tuo bene. In mezzo alle difficoltà tu sai che se Dio è con te, chi potrà essere contro di te? Tu sai che comunque sei e sarai vincitore. Tu sai che nulla in questa vita, né angeli, né principati, né potenze, né la morte, né la vita, nulla potrà allontanarci dalla mano di Dio, dall'amore del Signore che è in Cristo Gesù. E questo ci rende gioiosi, perché noi conosciamo come finisce la storia. E per noi che viviamo per Gesù, la storia finisce bene, anzi non finisce. Quando finisce in questo corpo, comincia la storia vera, la storia buona, la storia fantastica nella vita eterna. Quindi conoscere questo, conoscere i precetti del Signore e vivere, camminare su questa via, ci rende gioiosi. Rallegra il cuore. Non puoi sapere che sei perdonato e poi sei triste o ti importa poco. Io sono gioioso di capire qual è il destino dei santi, perché la parola del Signore l'ha stabilito. Che emozione, nonno Max. Il comandamento del Signore è limpido e illumina gli occhi. Qui vediamo la scrittura come i decreti divini, i comandamenti. Parla della natura autorevole della Bibbia. La parola di Dio ha l'autorità di dettarci come dobbiamo vivere. Non sono i suggerimenti del Signore, non sono le opzioni del Signore, è il comandamento di Dio, è l'autorità suprema che vincola le nostre coscienze, i nostri cuori, e ci dice come dobbiamo vivere, come dobbiamo essere salvati e come dobbiamo vivere. Quindi la scrittura non è facoltativa. Disobbedienza significa giudizio, ubbidienza significa benedizione. Ora, come tale, il comandamento è limpido, cioè puro, raggiante, chiaro, lucido. Non è come quando guardi i giochi olimpici e devi nuotare nella Senna. La parola di Dio è chiara, è limpida, è comprensibile, fornisce chiarezza sulle diverse situazioni della nostra vita. Non è strana, non è confusa, non è difficile da spiegare. La Bibbia non è difficile da capire. È soltanto difficile da deglutire, da mandare giù, ma per quello abbiamo l'aiuto dello Spirito Santo. Ma per il non credente chiaramente è dura da mandare giù. Vedete, la gente non aveva nessun problema con Gesù. Era un uomo non soltanto bello, ma era simpatico, quando aveva delle riunioni con la gente, li faceva mangiare il pane, li faceva mangiare il pesce, c'era uno malato, lo guariva, era un uomo buono, quindi la gente con lui non c'aveva nessun problema, ma ce l'aveva con la sua parola, perché era difficile da... Cioè potevi mandare giù il pane, il pesce, non so se c'erano porchette in quel momento, ma difficile era la parola di Dio, perché la vera parola di Dio richiede un ravvedimento, richiede vivere in santità, richiede consacrazione. Ed è lì dove noi, come questa carne si ribella, è lì dove noi troviamo difficoltà, ma la parola di Dio illumina gli occhi, è chiarissima. È vero che ci sono delle parole, o come diceva l'Apostolo Pietro parlando di certe scritture, di certe cose che parlava Paolo, soprattutto delle cose scatologiche. Lui dice, alcune cose sono un po' difficili da capire, però quelle, gli uomini ignoranti e instabili, la cercano di travisare a loro perdizione, ma lo fanno anche con le altre scritture. Ma il messaggio di Dio, il messaggio della salvezza, è chiarissimo. Anche il messaggio della trasformazione del cuore, della santificazione. Quelle dottrine sono semplici. Siamo peccatori. Chi vuol dire che no, noi non sono peccatori? Lo dirà lì, però tutti siamo peccatori. Ci dobbiamo ravvedere e credere nell'opera di Cristo sulla croce. Quello è chiarissimo. Dobbiamo consacrarci e vivere in santità. È molto chiaro quello nella parola di Dio. Quindi la parola di Dio è chiara, illumina gli occhi. Dire che la Bibbia non è chiara e accusare a Dio, o accusare Dio di aver creato una situazione impossibile in cui Lui ci comanda di fare ciò che non è chiaro, non si può capire. Come mi dici che devo fare una cosa che è difficile da capire? Invece la Bibbia è chiara, non è che non sia chiara, è che a volte non ci piace quello che c'è scritto, perché ci richiede, prendila, vuoi essere il mio discepolo? Benissimo, è una scelta importante ed è una scelta sicura, ma prendi la tua croce e seguimi. Il messaggio è chiaro, illumina gli occhi. Per quello Paolo diceva che il Dio di questo secolo, Satana, aveva accecato la mente di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo. Ma dice che Dio ha fatto con noi un'altra cosa, ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio. Quindi il comandamento del Signore illumina. Poi dice, il timore del Signore è puro e sussiste per sempre. Qui usa il termine timore come sinonimo della scrittura. E quello perché la scrittura, la parola di Dio intende infondere anche timore riverenziale. È vero che la parola del Signore promette benedizioni, ma anche infonde timore, infonde ammirazione reverenziale per Dio, per attirarci all'adorazione. Quindi questo termine, questo il timore del Signore, è usato nel senso di ciò che la parola di Dio cerca di produrre, il suo effetto spirituale, il timore di Dio. Ora, questo si potrebbe dire in un modo molto semplice, vuol dire che tu prendi molto sul serio Dio e la sua parola. Questo è il timore di Dio. La vita cristiana, la vita di chiesa è una vita, sì, di gioia, una vita anche sociale, di comunione, ma in chiesa impariamo anche il timore di Dio, impariamo impariamo quello che è l'adorazione del Signore, quello che è la riverenza, quello che è vivere una vita santa e consacrata a Dio. E questo timore di Dio dice che è puro, quindi non ha contaminazione, non ha corruzione, non ha errore, non ha macchie. Rivela forse il Dio che vide Isaia, perché parliamo del Signore, del suo timore. Isaia nel capitolo 6 ebbe questa rivelazione tremenda del Signore. E quando ha visto questa visione, ha detto: adesso sono morto, perché i miei occhi hanno visto Dio, io sono un peccatore, sono un uomo che abita in mezzo a un popolo delle labbra impure, anch'io delle labbra impure, e ho visto il Re. Quindi ebbe davanti alla presenza di Dio, ebbe quel timore, quella riverenza, quel senso di essere così piccolo davanti a Dio. Anche quello trasmette la parola nel senso del timore di Dio. Poi dice che è puro e, essendo puro, anche purifica i nostri cuori. In quello stesso passaggio dice che i serafini che gridavano santo, 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 che esprimevano la grandezza di Dio, che è degno di essere temuto, dice che uno degli angeli, uno dei serafini, toccò la sua bocca e purificò la sua vita. Dice: la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Il timore di Dio produce in noi anche purificazione. Efesini 5:26 dice che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua pura della parola. Quando impariamo il temore di Dio, la parola di Dio, quello può produrre in noi consacrazione, santificazione, purificazione. E sussiste per sempre, perché solo si può cambiare quello che non è perfetto, quello che ha difetti, quello che ha imperfezioni, quello si può cambiare, quello si può modificare. La società, la cultura, la morale, i valori della società cambiano. E siamo anche testimoni che cambiano in peggio. Ma la parola di Dio non cambia. Le scritture sono prive di errori, di difetti. Per quello la parola di Dio durerà per sempre. Il cielo e la terra passeranno, disse Gesù, ma le mie parole non passeranno. Matteo 24:35. E quindi possiamo scommettere la nostra vita su queste verità. Dio è fedele, Dio non cambia, la sua parola è profondamente veritiera e pura. E poi, per concludere, l'affermazione finale nel versetto 9: i giudizi del Signore sono verità a tutti quanti giusti. Qui vediamo la scrittura come verdetti divini del giudice divino che giudica tutto secondo la sua giustizia. Quindi le valutazioni del Signore sugli uomini e sulle cose sono tutte vere, sono tutte verità. Perché Dio conosce, Dio è onnisciente e conosce tutte le cose completamente. La parola di Dio ci dice chiaramente anche dove andranno i giusti e dove andranno gli ingiusti. Questa è la parola di Dio che contiene tutti i verdetti divini sulla razza umana, anche sugli angeli che caddero. Quindi le sue decisioni già stabilite sono sempre giuste, sono completamente giuste, tutti quanti giusti sono i giudizi del Signore. C'è una storia, magari l'avete letto o ascoltata, c'è una storia di un incredulo, un non credente, un peccatore, che una volta disse: c'è una cosa che rovina tutti i piaceri della mia vita. Davvero, rispose l'amico, e dice: cos'è? Cosa ti rovina la vita? E il peccatore rispose: temo che la Bibbia sia vera. Se potessi sapere soltanto con certezza che la morte è, come alcuni pensano, che la morte è un sonno eterno, sarei felice. La mia gioia sarebbe completa. Ma ecco la spina che mi punge. Questa è la spada che trafigge la mia stessa anima. Se la Bibbia è vera, se i giudizi del Signore sono verità e giusti, sono perduto per sempre. Atti 17:31, Paolo, parlando agli Ateniesi nell'Areopago, dice che Dio ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di Cristo Gesù. Noi sappiamo che il nostro destino dipende dalla nostra relazione con Cristo Gesù. Se abbiamo creduto alla sua parola, al suo sacrificio, alla sua risurrezione, e abbiamo avuto nel nostro cuore un ravvedimento profondo e gli abbiamo consacrato la vita e viviamo ogni giorno per lui, e sappiamo che i giusti giudizi del Signore diranno che possiamo entrare nel riposo del Signore. I suoi giudizi, le sue decisioni sono completamente giuste, perché il Signore è giusto. Abbiamo, dice la parola, un avvocato presso Dio, Gesù Cristo il giusto. Il Signore è giusto e le sue parole sono giuste, tutte quante. Se parliamo con le persone di fuori, in generale vediamo che le persone vorrebbero essere diverse. Anche il più felice, fra virgolette, è insoddisfatto. Non ha la certezza sul futuro. E la parola di Dio offre loro trasformazione totale, offre la gioia, offre la saggezza. La parola di Dio fa tutto questo, trasforma l'anima, ristora l'anima, rende saggi i semplici, rallegra il cuore, illumina gli occhi, fornisce una fonte costante e pertinente di verità e produce una giustizia completa. Veramente questo salmo è un salmo ineffabile. A me piacciono tanto diverse parole, anche quella famosa parola, com'era?
Onnicomprensiva.
Ma è difficile esprimere la grandezza di tutta la parola di Dio in generale, ma specificamente di questo salmo, e potremmo stare qui ore e ore studiando, meditando. Particolarmente è stato difficile per me questo sermone, perché scrivevo una cosa e venivo bombardato da altri versetti, non potevo scrivere tutto, però Credo che il Signore ci incoraggia con questo breve messaggio ad approfondire la grandezza della sua parola, della sua testimonianza, dei suoi precetti, dei suoi comandamenti. Quindi non vi esorto, ci esortiamo insieme che la parola di Dio abiti in noi abbondantemente, come diceva Paolo ai Colossesi, ammaestrandoci ed esortandoci gli uni agli altri con ogni sapienza, facendo ogni cosa nel nome del Signore Gesù, per essere graditi a Dio Padre. Amen. Il Signore ci benedica insieme.